Il passo su cui vorrei fare una riflessione insieme a voi questa sera, io credo che sia un passo meraviglioso. Penso che sia un passo stupendo della parola di Dio, che mi ha aperto il cuore, che mi ha aperto veramente delle riflessioni importanti per tutti noi. E vi chiedo veramente di aprire le vostre Bibbie in Atti, al capitolo 15, al versetto 36. Io credo che sia importante leggere con calma queste parole. Saranno poche parole, un unico versetto stasera, ma su cui ci staremo un po'. Mi verrebbe quasi voglia di fare un'analisi parola per capire l'importanza di questo verso in Atti 15 al versetto 36. E dopo vari giorni Paolo disse a Barnaba: torniamo ora a visitare i fratelli di ogni città dove abbiamo annunciato la parola del Signore, per vedere come stanno. Io vorrei rileggerlo ancora una volta. E dopo vari giorni Paolo disse a Barnaba: torniamo ora a visitare i fratelli in ogni città dove abbiamo annunciato la parola del Signore, per vedere come stanno. È un passo che mi ha emozionato, perché mi sono messo nei panni di Paolo, mi sono messo nei panni della sua missione, mi sono messo nei panni delle tante cose che aveva da fare. Immaginatevi le tantissime strade che ha percorso Paolo, le tantissime persone che ha incontrato Paolo, gli obiettivi spirituali che si prefissava Paolo ogni giorno, in ogni situazione, in ogni contesto. E Paolo andava avanti di città in città, ogni giorno una sfida nuova, ogni giorno qualcosa in più da fare. A un certo punto arriviamo al versetto 36 di Atti 15, che è come se tutto si fermasse, e Paolo guarda Barnaba e gli dice: torniamo ora dove eravamo passati, per vedere come stanno i nostri fratelli. È come se quel momento la cosa più importante per Paolo fosse non andare più avanti, fermarsi e capire quanto bene stessero da un punto di vista spirituale i fratelli da cui era già passato. E mi sono immaginato un po' noi come chiesa, in questo momento così frenetico, in cui avremmo tante cose da fare, in cui non capiamo molto di quello che sarà di noi, viviamo alla giornata, in cui siamo frastornati da informazioni, da paure, da ansie, da preoccupazioni. A un certo punto è come se ci dovessimo fermare e porci la domanda delle domande, l'urgenza che pone Paolo di fronte a Barnaba: ma noi come stiamo spiritualmente parlando? La Chiesa come sta da un punto di vista spirituale? Qua si parla di fratelli, qua si parla di persone a cui era già stata annunciata la parola e probabilmente l'avevano accolta, e la domanda delle domande è: come stai spiritualmente? E io credo che sia questa un po' la domanda che ci dobbiamo porre questa sera, e che dobbiamo anche porci nei confronti dei fratelli, nei confronti delle persone di questa comunità, che è quella a cui siamo chiamati a responsabilità. Abbiamo parlato anche in questa prima parte di culto di una responsabilità, di un'armonia, di un servizio, di in qualche modo mettersi in prima linea. In che cosa? Nel capire se il fratello o la sorella che abbiamo di fianco sta bene oppure no. È una questione molto importante. Paolo guarda Barnaba e gli dice: ma stanno bene le persone da cui siamo passati? Torniamo ora lì dove siamo passati. E questo ora dice tutta l'urgenza che Paolo pone di fronte a Barnaba. E l'aspetto della cura, l'aspetto di concentrarsi su come sta andando la situazione spirituale delle persone che il Signore ci ha messo al nostro fianco, dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, delle persone che amiamo, che abitano questa famiglia, questa chiesa, è una domanda che deve riguardare tutti noi. E chi è parte di un corpo, chi si sente parte di un corpo, chi si sente parte di una chiesa, non può non sentire il peso di capire, di percepire, di intercettare, di porsi la grande domanda: come sta il mio fratello, come sta la mia sorella da un punto di vista spirituale? E questa è la questione di stasera, la questione della cura. E Paolo, in questo versetto che secondo me è veramente meraviglioso, ci pone tre momenti di riflessione attorno al concetto della cura e della responsabilità di fronte al fatto che si stia bene oppure no. Tre momenti di riflessione che sono qui presenti nelle parole che leggiamo. Un primo momento importante di riflessione sta in due verbi, al primissimo nelle due primissime righe. Torniamo a visitare. Torniamo a visitare ora i nostri fratelli. Torniamo è un verbo particolare, ritornare a fare qualcosa. Non esiste cura, non esiste attenzione, non esiste peso per qualcuno che non possa appoggiarsi su questo concetto del fare ritorno, ritornare. Facciamo qualche esempio, cioè consideriamo per esempio la macchina, no? Io qua vedo tanti maschi che sono sicuro che tutti voi amiate le vostre auto, le vostre macchine. Io sono anomalo da questo punto di vista, per me la macchina può rimanere abbandonata per giorni sotto un viale alberato a prendere foglie, sporco. Per me la macchina è qualcosa che ci porta da un punto A a un punto B. Però io vedo la passione di tanti per la macchina. E in che cosa si manifesta la passione e l'attenzione per un'auto? Stanno in quante volte la vetro... Mi ricordo mio papà ogni tanto mi diceva, quando aveva la macchina parcheggiata, esco un attimo che vado a vedere come sta la macchina, come se a un certo punto la macchina dovesse reagire. Cioè, a un certo punto tu non solo usi la macchina per spostarti, ma la vai a controllare, torni là, controlli che sia tutto ok, che non ci siano righe, che non ci siano macchie, la porti a lavare, la porti a fare tutte le migliorie del caso, perché tu ci tieni alla tua macchina e ci torni più volte. Ma pensiamo per esempio, io mi ricordo quando, visto che se ne è parlato, quando ero nelle scuole domenicali, l'allora 15-18, oggi 14-17, mi ricordo che un anno ci avevano detto: prendetevi cura di qualcosa, imparate a familiarizzare, a fare vostro il concetto della cura. E mi hanno dato una piantina che dovevo curare, una piantina che dovevo fare crescere. E io mi ricordo la fatica di prendermi cura di quella pianta. È stato facilissimo piantarla, è stato facilissimo impostare il lavoro, ma quanta fatica a fare manutenzione su quella pianta, controllare che la crescita andava bene, controllare che la crescita fosse dritta, che le foglie venissero fuori bene, che il terreno non fosse troppo bagnato o troppo asciutto, uscire in balcone quando faceva freddo, quando faceva caldo, è stata una fatica. Mi pare di aver colto in qualche preghiera che si è parlato di un sacrificio, di una fatica nel prendersi una responsabilità, nel prendersi di fare un'azione importante. Dietro la cura c'è il fatto di ritornare più volte dove si è passati, e c'è questa urgenza, questo verbo, ritornare. Se non si vuole fare la fatica di ritornare, non ci si appassionerà mai a una vita, non ci si potrà mai appassionare a un progetto, a un miglioramento per qualche situazione, per qualche vita che ci riguarda e che vediamo essere nella sofferenza e nel dolore. Serve fatica e serve forza di tornare, continuare, come fa il Signore ogni volta con noi. Quante volte il Signore torna sulla nostra vita, quante volte torna da noi, è importante ritornare. Ritornare a fare cosa? Barnaba, dobbiamo tornare a visitare i fratelli, il concetto della visita, altro concetto meraviglioso. Fare visita a qualcuno, fare visita a qualcosa non significa solamente guardare con gli occhi. Chi visita qualcuno è chi deve guardare oltre i confini somatici, i confini che delimitano una persona, una situazione. Significa saper guardare oltre. Quando un medico ti visita non ti sta guardando, sta guardando oltre per capire se c'è un problema, sta cercando di guardare oltre per capire se c'è qualcosa in cui occorre intervenire. Quando il Signore ci visita, e quante volte abbiamo letto sulla Bibbia, il Signore visitò il suo popolo. Quante volte Gesù entrò e visitò il malato? Questo concetto della visita, di farsi carico anche della presenza, del sentire dentro il bisogno che l'altro ha, e tu sei lì con la forza dello Spirito Santo, la forza che dia il Signore per essere di aiuto. Visitare è un concetto bellissimo. Io mi ricordo quando stavamo con Betty organizzando circa un anno e mezzo fa il nostro viaggio di nozze, siamo andati in Giappone, posto fantastico. Andiamo lì in agenzia viaggi, insomma, per impostare questo viaggio comunque verso una meta lontana, molto complesso, Ed è stato buffissimo perché tu entri in questa agenzia e praticamente ti fanno vedere le foto dei posti che devi vedere, cioè ti anticipano la bellezza dei posti. Guarda questa foto che bella, ti consiglio di andare qua. Ma scusami, se la devo vedere, perché me la stai facendo vedere attraverso la foto? E poi tra l'altro vi assicuro che tutte le foto che ci ha fatto vedere dei posti da visitare erano più belle le foto della realtà. Perché poi la foto è con i colori giusti, con i contorni giusti, con tutto perfetto, poi invece quando vai sul posto c'è la nebbiolina, c'è un albero che ti impedisce la vista. Però vi assicuro che quando ero lì con mia moglie, in viaggio di nozze, felici, spensierati, di fronte a questo posto che stavamo visitando, le emozioni, tutto quello che abbiamo provato, andava oltre a una bellezza estetica di qualsiasi cosa, di qualsiasi situazione. Noi siamo chiamati a visitare, tornare e visitare per scoprire la bellezza che c'è nel servizio, la bellezza che c'è nel prendersi cura spiritualmente di qualcuno, di un nostro fratello, perché è importante capire se c'è pace, se c'è benessere spirituale. Noi siamo chiamati a questa responsabilità. Paolo guarda Barnaba e dice: fermiamo tutto, torniamo a vedere come stanno i fratelli. E questo è il primo punto, tornare e visitare. Due temi importanti, fatica del ritorno, capacità di capire che bisogna tornare e la bellezza di esplorare una vita, di entrare dentro una vita, visitarla. C'è un secondo aspetto che mi ha colpito molto, che Paolo dice: torniamo a visitare i fratelli in ogni città. Anche questo in ogni città mi è piaciuto tantissimo. In ogni città, in qualsiasi, Nuova Riveduta, se non sbaglio, perché sto leggendo da Luzzi, dice in tutte le città, nessuna esclusa. Ragionavo sul concetto di città, a volte forse bisogna sminuzzare un po' le cose per capirle, per renderle facili. Una città è un insieme di cose. Una città che cos'è? È un aggregato di cose. Ci sono abitazioni, ci sono strade, ci sono vie, ci sono palazzi, ci sono persone. In una città ci sono persone che abitano in una città, quindi ci sono sempre. Ci sono posti, cioè ci sono persone che vanno in una città solo per lavorare, quindi toccano e fuga, poi vanno subito via. Ci sono turisti in tempi di non Covid all'interno delle città. La città in sé non è niente, è riempita dalle cose che riempiono il concetto di città stesso. E riflettevo un po' sulle nostre vite. In un certo senso le nostre vite sono delle città. Che cos'è la nostra vita se non un insieme di situazioni, il nostro lavoro, i nostri hobby, le nostre passioni, le persone che entrano in contatto con noi, che riempiono la nostra vita? Ci sono persone che entrano nella nostra vita per rimanerci, ci sono persone che entrano nella nostra vita per poi magari uscire dopo poco. Non è forse la nostra vita un po' come una città? E scusate il parallelismo, esistono città belle e ci sono città che non sono belle. Ci sono città che sono belle, sono affascinanti, sono volute da tutti i visitatori da tutto il mondo, ci sono città che fanno a gara per andare a vedere e ci sono città che non piacciono a nessuno. Ci sono città oggettivamente brutte, che non hanno nulla da offrire, che non hanno bellezza. E a volte ci sono delle vite che appaiono belle, appaiono affascinanti, appaiono attraenti, sono facili, con cui relazionarsi è facile, e ci sono delle vite con cui è difficile entrare in contatto. Ci sono delle vite che propongono un approccio ostativo alla vita, al rapporto, alla relazione. Ci sono vite meno piacevoli, meno facili, dove prevale il dolore piuttosto che la serenità e la bellezza. Ma quando Gesù ha incontrato la nostra vita e noi non lo conoscevamo, com'era la nostra vita? Era bella da vedere? O era pieno di peccato, pieno di dolore, pieno di confusione, di disordine? Era un po' come una città brutta che nessuno voleva visitare, ma il Signore ci ha guardato e ha deciso di puntare su quella vita, di entrare nella nostra vita e fare un lavoro su di noi e renderla bella. E Paolo dice: noi dobbiamo tornare a visitare ogni città, qualsiasi città, la più facile, la più difficile, la situazione più compromessa, la situazione meno compromessa. Noi abbiamo degli adolescenti nei RIG che non sappiamo da dove iniziare. Mi credete, non sappiamo da dove iniziare. E noi siamo chiamati ad andare lì. Siamo chiamati ad andare lì a visitare anche i casi più difficili. Perché questa è la responsabilità a cui siamo chiamati. In ogni città, in ogni situazione, in ogni vita. C'è un terzo momento importante. Torniamo, visitiamo ogni situazione, ma c'è un terzo momento. Il terzo momento è l'obiettivo. A un certo punto l'obiettivo che pone Paolo a Barnaba è, l'obiettivo che dobbiamo porci è capire se stanno bene. Abbiamo un obiettivo. Non c'è solamente l'aspetto della fratellanza, l'aspetto della cura. La cura ha senso quando si pone un obiettivo alto, capire se si sta bene, se le persone stanno bene, se c'è un problema, se c'è serenità e c'è la presenza del Signore. E io mi sono chiesto, ma come si fa a capire se si sta bene o non si sta bene da un punto di vista spirituale? Come si fa a capire, sì, io sto bene spiritualmente, lo sento, oppure quella vita lì del mio fratello, della mia sorella, è una vita che sta bene, oppure in questo momento in difficoltà? Io quando mi sono convertito ho identificato un aspetto di Gesù che ho deciso di tenere a mente come mia cartina di tornasole e non l'ho più lasciata. È un episodio della Bibbia che voglio velocemente riprendere, che è uno dei dialoghi che ha fatto Gesù, uno dei tanti dialoghi, uno dei secondo me più belli, che è quello che ha fatto Gesù con la Samaritana. Non so se ve lo ricordate, siamo in una situazione in cui si parla di sete, l'abbiamo accennato anche prima, e si parla di acqua. E a un certo punto c'è questo dialogo in Giovanni 4, al capitolo 13, lo leggo io. Gesù rispose e le disse alla Samaritana, chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Io ho sempre detto questo al Signore. Signore, in base al tipo di sete che avrò, capirò se starò bene o starò male spiritualmente. E io mi sono accorto sempre nella mia vita che quando la mia giornata si riempiva di obiettivi che puntualmente raggiungevo, di natura lavorativa, universitaria, familiare, personale, caratteriale, non mi bastava per poter dire io sono sereno, io sto bene col Signore, io sto bene nella mia vita. Non mi è mai successo. Ma quando magari non avevo molto, non avevo praticamente raggiunto gli obiettivi prefissati, ma sentivo forte la presenza del Signore, mi sentivo di avere tutto. E andavo a letto sereno e sentivo la presenza del Signore. Paolo probabilmente diceva questo a Barnaba perché vedeva dei fratelli che avevano accettato il Signore, ma non stavano bene, non sentivano questa presenza forte del Signore. Io sono sicuro che qui in mezzo di noi ci sono persone che potrebbero fare la lista dei problemi che hanno, fisici, familiari, problemi in famiglia, problemi con i propri figli, con i propri genitori, però alla fine ti dicono, però sai che c'è, io sto bene, perché sento la presenza del Signore. E la presenza non la si baratta con niente. Quando tu chiudi gli occhi e senti la presenza del Signore nella tua vita, ma che cosa ti serve d'altro? E a volte invece è il contrario. Abbiamo tutto, ma ci manca questa cosa qui, questa presenza dirompente nel nostro cuore. Ed è la domanda che mi sento di fare questa sera a tutti noi. Che tipo di sete hai? Ognuno di noi ha sete. La sete è un bisogno che tutti noi abbiamo. Non c'è giorno in cui noi non abbiamo un momento in cui abbiamo sete. Il problema è che tipo di sete abbiamo. In base al tipo di sete che hai, potrai capire se stai bene o non stai bene spiritualmente. Se tu hai solo sete di Cristo, di avere Cristo nella tua vita, di sentire la pienezza dello Spirito Santo nella tua vita, stai bene spiritualmente. Non ti serve altro. E quando andremo, perché è un problema di cura anche degli altri fratelli, in un tempo difficile come quello che ci aspetta, ricordiamoci sempre, quando dobbiamo dare un buon suggerimento, quando dobbiamo dare qualcosa di buono che abbiamo davanti, ricordiamoci sempre che il bene a cui concorriamo è avere la sete giusta, cercare l'acqua giusta, quel tipo di acqua che scaturirà in vita eterna. Come è anacronistico parlare di cura in un tempo come questo, dove i rapporti sono difficili da coltivare, dove non sappiamo cosa succederà domani, il Signore mi ha messo in cuore questo. E chiudo con Giacomo. E Giacomo al capitolo 5, al versetto 16, dirà: la preghiera del giusto ha una grande efficacia. Probabilmente la preghiera del giusto è la preghiera di chi pone la priorità giusta e chi ha l'urgenza giusta, il senso di urgenza giusto, la cura spirituale di se stessi e degli altri. C'è un passo bellissimo, sempre in Atti, in cui a un certo punto verrà detto: bada te stesso e bada al gregge. La cura di noi stessi, la cura spirituale di noi stessi e degli altri, posta come priorità, come urgenza da Paolo. E la poniamo stasera come nostra urgenza. E se questa urgenza ci rende una preghiera giusta, ricordiamoci che avrà una grande efficacia. Non smettiamo di pregare e ricordiamoci che la Chiesa è una Chiesa che sta bene se i suoi membri stanno bene. Il fatto che tu stasera sia qui e non stai bene spiritualmente non è un dettaglio, è importante, perché la Chiesa sta bene quando i suoi membri tutti stanno bene. Signore, salutato.